è scioccante soprattutto se...
Sì.
Ma d'altra parte uno dei grandi problemi dell'ebraismo attuale è proprio il silenzio di Dio durante la persecuzione nazista. Dov'era Dio? Nell'ebraismo attuale questa è una domanda molto forte, da un lato. E dall'altra parte non dobbiamo dimenticare neanche una cosa che può non farci piacere, ma Auschwitz, Dachau, Bergen-Belsen e via di seguito sono stati creati da cristiani. E uno si lava molto spesso le mani dicendo ma erano pagani, perché erano nazisti, erano pagani. Va bene, sarà anche vero che di fatto erano pagani, ma erano pagani formatisi in contesti cristiani. Questa è una cosa, per esempio, che noi come cristiani abbiamo rimosso, cioè non pensiamo all'olocausto, chiamiamolo così, non pensiamo a questa persecuzione come all'opera prodottasi nel mondo cristiano. Ma la realtà è che questo si è prodotto nel mondo cristiano, che vuol dire che il mondo cristiano non ha avuto gli anticorpi necessari in quel momento per poter arginare una cosa del genere. Questa è una constatazione che bisogna fare. E di questo i cristiani devono chiedere perdono. Ma ai cristiani non piace chiedere perdono. Piace più darlo, perché fa più scena. Ma chiedere perdono non piace. Infatti quando Giovanni Paolo II durante il Giubileo fece 12 marzo, era la quinta domenica di Quaresima, fece in San Pietro la messa e durante la messa fu fatta quel rito simbolico di richiesta di perdono per le colpe della Chiesa, quanti hanno storto il naso, quanti hanno storto la bocca, quanti hanno gridato allo scandalo, ma Giovanni Paolo II aveva ragione. Il problema del cristianesimo oggi in Europa è che pretende di presentarsi all'uomo moderno senza chiedere perdono delle sue colpe. E allora per questo l'uomo moderno e contemporaneo non lo accetta. È vero che noi abbiamo la verità di Dio, perché abbiamo il Vangelo del Signore, ma noi non dobbiamo nemmeno dimenticare la nostra storia. Probabilmente se i cristiani avessero un po' più di umiltà e fossero più autentici con se stessi, ma non solo con se stessi, se i cristiani fossero più autentici con Dio e si presentassero come una comunità che annuncia il Vangelo chiedendo perdono per ciò che ha fatto, forse qualche via di evangelizzazione in più noi l'avremmo. Ma non lo facciamo. Continuiamo a presentarci come se nulla fosse successo. E 2000 anni di storia cristiana, in 2000 anni di storia cristiana nulla è successo? Certamente ci sono state tante cose sante, ringraziamo Dio, lode al Signore, ma di tante cose tenebrose non ne vogliamo parlare? L'uomo moderno su questo non fa sconti, e forse è un bene che non faccia sconti.
È vero che si ferma un po' troppo.
No, è chiaro. Ma infatti quando il vero problema non riguarda la Chiesa dei secoli passati, ma il vero problema riguarda la Chiesa del Novecento. Perché non è il problema dei secoli passati, perché chiunque abbia un po' di sale in zucca riesce a capire da sé che montare una questione sulle crociate, per esempio, è pretestuoso. Ma stiamo nel 1000, nel 1100, nel 1200, ma che volete? Non posso valutare l'anno 1000 con i canoni dell'anno 2013, è pretestuoso. Non ti ascolto nemmeno da questo punto di vista. Però chiedersi in alcuni snodi fondamentali della storia dove sia stata la Chiesa e che cosa abbia fatto e lodare il Signore per ciò che di buono ha fatto, ma chiedere perdono per ciò che di peccaminoso ha commesso, e forse questo bisognerebbe farlo e non lo facciamo. Quindi è chiaro che non bisogna andare alla moda, non è una questione della moda, chiediamo perdono e va bene, non è una questione di moda, è una questione di riconoscere che noi portiamo il tesoro del Vangelo in vasi di argilla, e per noi essere vasi di argilla significa essere dei peccatori. Per cui io non mi posso presentare davanti a te come un giusto e tu, visto che io sono giusto, mi devi ascoltare. Io mi devo presentare davanti a te come un perdonato, come dice San Paolo, come qualcuno che ha ottenuto misericordia gratuita, immeritata, e forse proprio per questo merita accoglienza, cioè ha diritto di parlare. Ma questa è una conversione profonda.
Io ho detto, professore, che quando Gandhi è venuto a Roma, dopo ha detto che a Roma ha trovato Cristo, ma non i cristiani.
Ma io non so quanto queste realtà siano vere, cioè non so quanto. No, sono notizie che si tramandano. Io non so quanto ci sia di verità e quanto ci sia di apologetica, perché poi soprattutto nei confronti di Gandhi noi abbiamo assistito prima ad una politica di osanna e di innalzamento di quest'uomo, della sua esperienza umana, della sua esperienza spirituale, e oggi, con mia sorpresa, soprattutto in alcuni movimenti, compreso il Rinnovamento, ascoltato con le mie orecchie, una demolizione della moralità di Gandhi come di un dissoluto. Sono rimasto così.
Perché
sì, però
è indiano, mica è da cristiano.
Ecco, quindi insomma, su alcuni aspetti di dissolutezza, no? Io rimango un po' perplesso da questa politica, prima dell'innalzamento, poi dopo lo dobbiamo buttare nella polvere, ma non dobbiamo mai dimenticare che siamo tutti peccatori, e quindi lo stesso Pasolini nella cultura italiana. Cioè, voglio dire, bisogna sempre essere molto attenti quando ci si addentra in questi territori, perché la grazia di Dio può fare quello che vuole in chiunque. Perché, come insegna il Concilio Vaticano II, ma non solo il Concilio Vaticano II, la Chiesa l'ha sempre saputo, dal momento che uno dei discepoli dell'Apostolo Paolo, nella lettera a Timoteo, perché sappiamo che insomma le cosiddette lettere pastorali non sono proprio di mano di Paolo, sono della sua scuola, sono dei suoi discepoli, quindi riflettono il pensiero di Paolo, ma non è Paolo che materialmente le ha scritte, come per esempio le grandi lettere, la lettera ai Romani, la lettera ai Galati, le lettere ai Corinzi, la prima lettera ai Tessalonicesi. Insomma, già lì questo discepolo di Paolo dice chiaramente, ispirato da Dio, perché è parola di Dio, ispirato da Dio, Dio vuole che tutti gli uomini siano salvi. E allora, se Dio vuole che tutti gli uomini siano salvi, il Concilio Vaticano II, nella Gaudium et Spes, al numero 22, dice: proprio perché Dio vuole che tutti siano salvi, Dio dà per vie e modi che non conosciamo ad ogni essere umano di venire in contatto con il mistero pasquale di Cristo. Quindi la potenza di salvezza di Cristo agisce sicuramente al di fuori della Chiesa visibile. Sicuramente, ma come agisce la grazia di Cristo, così rimane vero che l'essere umano ha sempre di fronte a sé la prospettiva del peccato, e quindi può compiere dei gesti da santo, da quello che noi riteniamo essere un santo, e poi può compiere anche i gesti del peggiore peccatore. Ma in realtà questo è il dinamismo della storia dell'umanità, e questo è il dinamismo della stessa storia della Chiesa. Quindi, ecco, per questo dico, bisogna essere sempre molto cauti, no? Quando si affrontano questi argomenti. Noi sappiamo che la grazia di Dio agisce dovunque e in chiunque le risponda. E guardate la formulazione del Concilio Vaticano II. Il Concilio Vaticano II dice: Dio dà a tutti la possibilità di venire a contatto col mistero pasquale di Cristo. Nel dogma della concezione immacolata di Maria si dice che appunto Maria è concepita immacolata in vista dei meriti di Cristo, che era il linguaggio dell'Ottocento per dire quello che oggi noi diciamo il mistero pasquale. Questo non per dire che ci siano altre concezioni immacolate, no, perché questo è un fatto unico che ha riguardato solo Maria, però la radice, il modo con cui Dio si rivolge all'umanità è lo stesso. Quindi Dio si rivolge, viene incontro all'umanità sempre attraverso Cristo. E tutti in un modo o nell'altro hanno la possibilità di incontrare Cristo per vie e modi che noi non sappiamo e che non dobbiamo sapere. Perché non dobbiamo sapere? Perché appartengono al mistero di Dio e noi non siamo padroni del mistero di Dio, non siamo padroni del mistero di salvezza, ma, come abbiamo detto prima con Paolo, siamo i collaboratori, gli amministratori dei misteri di Dio, ma non i padroni. E c'è una grande differenza tra il padrone, il collaboratore e l'amministratore. Guai se la Chiesa si comportasse come padrona dei misteri di Dio.
San Giovanni l'Evangelista ha questa grande immagine di Maria e della croce. E poi nel libro dell'Apocalisse la donna. C'è un'altra grande immagine, no? di Maria, ecco, diciamo, donna dell'Apocalisse.
Sì.
Ecco, nel contesto della sua argomentazione riguardo di Maria o sua
sì.
Essere discepola, questa immagine dell'Apocalisse che cosa
questa immagine dell'Apocalisse ci dice la fatica del cuore e ci dice il combattimento spirituale, perché l'immagine dell'Apocalisse ci dà questa donna vestita di sole ma che è attaccata da un drago, no? Rimaniamo a livello delle immagini prima di entrare nel loro significato. Quindi l'Apocalisse ci dà prima di tutto una donna attaccata da un drago. Ora, la donna attaccata da un drago, se noi dovessimo seguire la logica, è una donna spacciata. Beh, che fa una donna contro un drago? Vince la donna? Ma non perché è donna e l'uomo vince. Attenzione, qui non è una questione di genere, è semplicemente la questione dell'immagine. Il drago è evidentemente infinitamente più forte di una donna. Se no non sarebbe un drago, sarebbe una maschera, no? Che cosa avviene? Avviene invece il contrario. Quello che la logica umana ritiene che debba avvenire non avviene. Questa donna non è vinta dal drago. Il drago non può fare niente contro questa donna. E non solo, il drago non può fare niente nemmeno contro il figlio di questa donna, perché il figlio di questa donna viene portato verso il trono di Dio, no? Quindi l'immagine dell'Apocalisse ci dice che il male, pur presentandosi come colui che ha la vittoria definitiva, in realtà è uno sconfitto. E perché uno sconfitto? Perché non riesce a fare niente nemmeno a una donna. Quindi l'immagine dell'Apocalisse da questo punto di vista ci dice il combattimento spirituale di Maria. Dicevamo prima che Maria è l'unica persona su cui il demonio non abbia mai potuto allungare le mani. È l'unica persona che non ha scheletri nell'armadio e non ha peccato. Ma perché non ha peccato? Perché non si è sottomessa alla logica del drago. Nell'immagine dell'Apocalisse, di fronte a questo drago, la donna non si è mica messa in ginocchio a supplicare, risparmiami. Questa donna non si è mica messa ad implorare il drago per salvarsi. Questa donna non ha fatto niente di simile. Questa donna non ha accettato la logica del drago. Ed è appunto questo il combattimento spirituale, non accettare la logica di Satana. Quindi da questo punto di vista l'immagine dell'Apocalisse ci richiama a quello che abbiamo detto prima, ed è un'immagine che riguarda sia Maria, ma per gli stessi motivi che abbiamo detto prima è anche un'immagine che riguarda la Chiesa. Maria e la Chiesa lì sono due realtà che si rimandano l'una con l'altra. Perché chi è la Chiesa? La Chiesa è quella comunità che si comporta esattamente come quella donna. La Chiesa chi è nell'Apocalisse? Vieni, ti mostrerò la fidanzata, la sposa dell'agnello. Nella dinamica letteraria, no? dell'Apocalisse, la Chiesa è raffigurata come una donna. E la fidanzata, la sposa dell'agnello, perché è tale? Perché ha rifiutato le opere del drago, il falso profeta, la bestia e tutto quanto. E quindi, anziché diventare donna prostituta, la grande prostituta di Babilonia, no? che ammalia tutte le genti, anziché diventare la grande prostituta, è rimasta la sposa fedele dell'agnello. Questa è la Chiesa. Quindi vedete, Maria e la Chiesa si richiamano l'una con l'altra. Maria è uno specchio per la Chiesa. E potremmo anche dire che la Chiesa è uno specchio per Maria. Cioè, se è vero che la Chiesa, guardando Maria, riesce a capire molte cose di se stessa, è altrettanto vero che guardando la Chiesa noi possiamo capire molte cose di Maria. E di fatto è proprio quello che abbiamo visto fare con Giovanni Paolo II. Giovanni Paolo II ha guardato la Chiesa per capire Maria. Perché ha guardato la Chiesa? Ha guardato la Chiesa perché si è rifatto alla dottrina della Chiesa, ha guardato la Chiesa perché si è rifatto alla tradizione della Chiesa, i santi, i dottori. Quindi Giovanni Paolo II, per capire Maria, si è rifatto alla vita della Chiesa. Quindi sono vere tutti e due gli aspetti. Da un lato Maria è uno specchio per la Chiesa, ma è anche vero che la Chiesa è uno specchio per Maria.
Però della Chiesa si dice pure che è santa e peccatrice.
La Chiesa è santa e peccatrice, Maria no. Però il dinamismo di salvezza a cui sia Maria sia la Chiesa sono chiamate, quindi la loro vocazione, che è la vocazione alla santità, ricordiamoci che prima del capitolo ottavo della Lumen Gentium c'è il capitolo quinto, che riguarda l'universale vocazione chiamata la santità. La vocazione alla santità è una ed unica per tutta l'umanità, quindi per la Chiesa e anche per Maria. Quindi il dinamismo, il fine, le esperienze strutturanti sono le stesse. Come l'esperienza strutturante della Chiesa è il combattimento spirituale, e cioè il vivere in profondità il battesimo, che è la rinuncia a Satana, così per Maria l'esperienza strutturante della sua vita è stata il dono della concezione immacolata, che l'ha portata a camminare con fatica del cuore per rinunciare a Satana e a tutte le sue pompe. Come vedete, la vocazione, la chiamata è la medesima, anche se si è realizzata e si realizza con esiti diversi. Perché ovviamente Maria è la tutta santa, ed è la tutta santa nella sua persona. La Chiesa è santa perché Cristo la unisce a sé in questo mondo. La Chiesa sarà tutta santa solo nel mondo a venire, quando tutti gli eletti saranno parte del regno di Dio e del ritorno glorioso del Signore. Ma in questo momento la Chiesa non è in tutti i suoi membri tutta santa, a differenza di Maria, che invece è tutta santa nella sua realtà personale. Lo è nel momento in cui il Cristo l'associa a sé, e quindi nell'azione liturgica.
Già adesso è tutta santa. nel genio ancora, però nell'istante.
È tutta santa nell'infallibilità dell'azione liturgica. Questo sì. Però non lo è in tutti i suoi membri. Mentre invece nel mondo che verrà, quando il Signore tornerà, la Chiesa sarà tutta santa in tutti i suoi membri.
Non svelare i misteri. Prego.
Mm-hmm. Mi sembra ancora più perturbante il mio mortale, perché è quotidiano, è continuo, no? Non so se perché c'è la presenza, una possibile deviazione dal nostro percorso negli atti quotidiani, no? No, e credo che sia molto difficile discernere, no? Fra quelle che sono questioni veramente sataniche, quali sono automatismi, abitudini distorte, a volte anche condizioni sociali, e poi da punto lì mi viene in mente anche che nello stare attenti a tutto questo si possa diventare anche un po' superstiziosi o forse anche un po' nevrotici, ecco.
Sì, sì. È chiaro, ma il peccato veniale, la parola veniale ovviamente fa riferimento a una considerazione del peccato in termini quantitativi, oltre che qualitativi, no? Non fa riferimento a una visione del peccato in termini esistenziali, non è quello il suo primo scopo. Nasce da un altro modo di pensare, nasce da una volontà di classificare. E nasce da una volontà di classificare perché? Perché il sacramento della penitenza, nel corso della sua storia, ha conosciuto diverse forme e cruciale poi è stato il momento in cui il sacramento della penitenza ha assunto la forma della cosiddetta penitenza tariffata, cioè a seconda del peccato che tu hai commesso, la penitenza che tu devi fare e che prima si doveva fare antecedentemente a ricevere l'assoluzione, secondo il giudizio del vescovo, ora invece viene commutata quantitativamente in una serie di preghiere che tu puoi fare anche dopo. Questo è un punto cruciale, perché qui prende forma la confessione come ancora la esercitiamo oggi, la viviamo oggi. Noi siamo figli della penitenza tariffata. Allora, essendoci questo bisogno di fare delle tabelle, queste erano le tariffe, di fare delle tabelle dove a tot atti corrispondono tot preghiere, bisognava comunque classificare questi atti. E allora da qui è venuta l'esigenza, la mentalità di classificare mortale, veniale. E poi, nel proseguimento della riflessione, il peccato veniale suddiviso ancora in peccato veniale deliberato e in peccato veniale semi deliberato. Probabilmente da un lato queste suddivisioni, che a noi magari oggi fanno sorridere, forse erano delle risposte a quei comportamenti che oggi la psicologia ci ha insegnato a essere appunto o comportamenti psicotici o nevrotici o comunque comportamenti indotti o dalle convenzioni sociali o dall'inconscio collettivo. Insomma, quindi, ma noi fanno ridere un po' queste sorridere queste classificazioni, ma all'epoca probabilmente erano gli strumenti un po' per addentrarsi in questi casi. Oggi noi abbiamo del peccato una lettura meno quantitativa e più esistenziale, cioè il peccato viene visto come quella scelta di non orientare la nostra vita verso il dono che Dio ci fa in Cristo, quindi la scelta di non rispondere a questo dono. Quindi chiaramente in questa prospettiva il peccato, gli atti peccaminosi, vengono visti e vengono valutati anche in un altro modo. Per cui il problema che posso dire in questa, vedendo il peccato dal punto di vista esistenziale, non è tanto se io prego la mattina e la sera o se non lo faccio. Il problema di fondo è se io mi lascio educare ed educo me stesso alla preghiera. Se io sono consapevole che la preghiera ha bisogno di educazione, perché è vero che lo Spirito Santo prega in noi, perché nel battesimo siamo stati resi sacerdoti e quindi siamo stati resi tempio dello Spirito Santo, ma come gli antichi dicevano, la grazia suppone la natura. E quindi se io non faccio niente per educarmi a vivere questa presenza dello Spirito Santo in me, il povero Spirito Santo può fare, può gemere quanto vuole, può urlare quanto vuole, ma se io sono sordo, sono sordo. Torniamo ancora ad Agostino. No, io ti cercavo fuori di me, ma tu eri dentro di me. Alla fine tu hai urlato, hai fatto quello, e poi alla fine mi sono svegliato. Finalmente hai vinto la mia sordità, hai vinto la mia cecità, e quindi ti ho accolto. Ma quella vittoria dello Spirito Santo, che cosa è stata? È stato finalmente Agostino che si è dato una disciplina. Fino a che Agostino non ha avuto una disciplina, l'allero, è andato avanti facendo l'Agostino prima di essere santo, no? Quindi, ecco, io penso che vedendo, interpretando il peccato da questo punto di vista esistenziale, determinare che cosa è veniale e che cosa non lo è richiede, ecco, questo sguardo di fondo, più che concentrarsi sull'atto in se stesso, è una lettura globale, è un accompagnamento globale della persona. E quindi la vera sfida da questo punto di vista del combattimento spirituale è proprio acquisire questa lettura globale della persona, acquisirla noi, per noi stessi, e lasciarci aiutare ad acquisirla. Perché io posso essere, come dire, uno schizofrenico tranquillo quando mi confesso, perché mi confesso solo degli atti e alla mia persona non ci penso mai. Questa è una forma di schizofrenia. Cioè, ho fatto questo, 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 questo e questo. Però se il sacerdote mi chiede, ma tu, nella tua vita, che posto dai a Dio, non so rispondere. Questa è schizofrenia, no? Alla fine, è una forma di schizofrenia. Quindi, c'è bisogno di questa lettura globale della persona, c'è bisogno di questa educazione globale della persona, che è qualcosa che noi dobbiamo intraprendere come forma di autoeducazione, come formazione permanente, in quanto esseri umani e in quanto credenti. E in questa formazione permanente abbiamo bisogno del confronto e dell'aiuto anche con gli altri. Quindi questa è una realtà che riguarda sia il più intimo di me, perché solo io conosco, o più o meno in genere conosco, quello che c'è realmente nel mio cuore quando si tratta di alcune scelte, ma di altre scelte ho bisogno che gli altri mi dicano che cosa c'è, perché io non ci arrivo. Quindi ecco, la questione del combattimento spirituale, che è evitare il peccato veniale, nella sua forma, diciamo, più immediata, richiede tutto questo. Quindi richiede una capacità di unificazione di noi stessi, cioè comprendere e vivere che io sono uno e non sono 100.000. Il buon Pirandello non aveva ragione. Io non sono uno e nessuno è 100.000. Io comunque sono uno che ha tante possibilità di espressione, ma queste possibilità di espressione sono sane nella misura in cui mantengono questa unità. Perché se non mantengono questa unità e la mandano in pezzi, sono esperienze patologiche sia dal punto di vista umano sia dal punto di vista spirituale. E il peccato è una patologia, perché io è come se dividessi me stesso. Da un lato affermo di credere in Cristo, ma dall'altra parte mi comporto come se Cristo non esistesse. E questa è una dissociazione, è una mancanza di unificazione.
della, appunto, della descrizione delle esperienze di fede di Maria, ha
certo
un linguaggio biblico, ma che anche dal punto di vista dell'esperienza spirituale, se ci può...
Certo, anche l'immagine, certo, anche l'immagine del pellegrinaggio è un'immagine forte, perché prima di tutto il pellegrinaggio dice una realtà unitaria. In che senso? Nel senso che io posso andare a zonzo, posso girare, ma non è detto che io faccia un pellegrinaggio. Cioè, io posso prendere la macchina, me ne vado a zonzo. Prima vado da una parte, poi vado da un'altra, poi vado da un'altra ancora. Questo non è pellegrinaggio. Il pellegrinaggio suppone una unità, cioè suppone una unità tra un punto di partenza e un punto di arrivo. Il pellegrinaggio quindi suppone una meta. Da questo punto di vista, il pellegrinaggio non è un viaggio, no? In genere questa sovrapposizione tra pellegrinaggio e viaggio si fa, forse perché siamo un po' influenzati dalla letteratura, e soprattutto dalla letteratura del Settecento, dove il viaggio diventa non solo una metafora, ma una esperienza da vivere. Pensate a Goethe che si fa il viaggio in Italia, fare il viaggio, no? Ma in realtà il viaggio non è un pellegrinaggio, perché nel viaggio... io passo da un punto all'altro consumando prima un punto e poi l'altro, cioè me li consumo, me li vedo, me li osservo, me li gusto, poi passo a un altro e ricomincio, me lo vedo, me lo servo, me lo osservo, me lo gusto. Pellegrinaggio no, pellegrinaggio suppone una meta di arrivo. E il pellegrinaggio suppone la scelta della strada più adeguata per arrivare alla meta che mi attende. Quindi da questo punto di vista il pellegrinaggio non è un viaggio. Il viaggio si serve delle strade che ci sono. Se io prendo la macchina e per forza devo seguire le strade che ci sono, non posso prendere la macchina e poi andarmene per campi. Il pellegrinaggio invece suppone la scelta del percorso e la scelta del percorso più adeguato per arrivare alla meta. E da questo punto di vista il pellegrinaggio crea vie nuove, perché se io devo scegliere qual è la via migliore per arrivare a una meta, vuol dire che io posso anche intraprendere strade che nessuno ha mai preso. Quindi il pellegrinaggio da questo punto di vista, oltre ad essere un'esperienza di unità, no? Unità tra il punto di inizio e il punto di arrivo, il pellegrinaggio suppone anche questa dimensione di scelta che il viaggio non ha, perché il viaggio si svolge lungo le strade già battute, le strade già costruite. Nel pellegrinaggio no. Nel pellegrinaggio si possono costruire nuove strade. Perché se io devo scegliere la strada migliore per arrivare alla meta, forse questo vuol dire che io dovrò andare per vie che non sono mai state esplorate, semplicemente perché le altre vie sono state costruite per dei viaggi e non sono espressione di pellegrinaggio. No, non so se rendo l'idea, insomma. E poi sicuramente la realtà del pellegrinaggio mi dice anche che io ho un obiettivo e non mi lascio distrarre da quello che può capitare. C'è nel breviario una lettura che è presa da San Gregorio Magno, no? E alla fine San Gregorio Magno dice: bah, sarebbe un po' stolto quel viaggiatore che per ammirare i fiori che stanno sul lato della strada poi dopo si attarda e si dimentica dove deve andare. Ecco, il pellegrinaggio è proprio il non fermarsi sui fiori che stanno al lato della strada, ma è l'andare dritti, potremmo dire l'andare di fretta verso la meta. Quindi il pellegrinaggio da questo punto di vista,
San Giovanni della Croce, non coglierò fucione.
E quindi il pellegrinaggio da questo punto di vista indica anche una capacità di escludere tutto ciò che mi può trattenere sul cammino e che mi può trattenere dall'arrivare alla meta. Quindi da questo punto di vista il pellegrinaggio è una forma di combattimento.
Se potessi
tutta la notte
potessi dire, riprendere il discorso che mi è sembrato molto interessante, cioè, dato che noi siamo Santuario Mariano, no? Tu hai toccato l'aspetto dell'esorcismo.
Sì.
Potresti dirci qualcosa di più su questo?
Ma e questo qui, ecco, la tradizione che nel Santuario Mariano ci possa essere la possibilità dell'esorcismo è una tradizione che oggi la Chiesa vede di buon occhio, quindi è un qualcosa che si ritiene oggi essere connaturale al Santuario Mariano. Perché connaturale? Un po' per le motivazioni che dicevamo prima: siccome Maria è l'unica che non ha scheletri nell'armadio, è la prima che ci precede in questa lotta contro il male. E uno degli aspetti della maternità di Maria è proprio quello di sostenerci nella lotta contro il male. Maria è nostra madre perché ci sostiene nella lotta contro il male. Ci sostiene con la sua intercessione, ci sostiene con la sua presenza. Perché attenzione, non è Maria che caccia il diavolo. Maria non ha questo potere. Non è Maria che caccia il diavolo. È Cristo che caccia il diavolo. Gli esorcisti, quando compiono gli esorcismi, non dicono mai io ti mando via nel nome di Maria. Il diavolo si farebbe una risata. Gli esorcisti, quando compiono il loro rito, quando compiono la loro opera, la compiono nel nome di Cristo e nel nome della Trinità. Maria è colei che sostiene il nostro sforzo di pregare affinché nel nome di Cristo e della Trinità il demonio sia cacciato. Ma non è Maria che caccia il demonio, insomma. Quindi attenzione, su questo dobbiamo essere insomma precisi, ecco, dobbiamo essere concreti. Però sicuramente Maria, in quanto è concepita immacolata e senza peccato e ha camminato nella fatica del cuore, sa sostenerci nelle fatiche del nostro cuore davanti al male. È una madre che conosce questo cammino e, avendolo percorso lei per prima, è in grado di dirci: continua su questa strada. E in questo senso, ecco, Maria ci aiuta a poter avere anche questo segno, perché ricordiamoci che l'esorcismo è un segno della vittoria di Cristo sul male, sulla morte e sul peccato. E quindi Maria, quando prega per noi, Maria non può che chiedere a Dio che la vittoria di Cristo sul peccato e sulla morte sia sempre più manifesta. Non può che chiedere che il suo figlio manifesti sempre di più la sua potenza. Quindi ecco perché nel Santuario Mariano, come lo pensa la Chiesa, l'esorcismo ha un suo valore e un suo posto. Ripeto, non perché è Maria che scaccia il demonio, no, come Maria che schiaccia la testa del serpente, una immagine molto equivoca da questo punto di vista, perché non è Maria che schiaccia il serpente, è il Cristo che lo schiaccia. E quindi, insomma, un'immagine. Ma io parlo delle immagini. Io parlo delle immagini che sono molto equivoche. Ci sono delle immagini molto belle in cui la Vergine Non è la Vergine a schiacciare il capo del serpente, ma la Vergine tiene una croce ed è l'asta della croce che schiaccia il capo del serpente. Ecco, questa seconda immagine è sicuramente più corretta. La prima è equivoca. Perché è vero, guardate bene, è vero che Maria ha schiacciato la testa del serpente perché nella fatica del cuore ha sempre rinunciato a Satana e alle sue pompe, e quindi ha vinto, no? E allora il fatto, la vittoria noi la indichiamo anche con il fatto che Maria schiaccia la testa del serpente, quindi questo è vero, però non dobbiamo mai dimenticare che la radice di questa vittoria conseguita da Maria è Cristo, e questo l'immagine non lo dice, a meno che non ci sia quest'altra immagine dove appunto la Madonna tiene in mano la croce ed è l'asta della croce che si infilza nella testa del serpente.
Quello è dovuto pure, io mi ricordo che da bambino mi spiegavano che era per il dogma dell'Immacolata Concezione.
Sì, ma ci sono tutte e due le immagini.
E quindi anche il richiamo a Genesi, no?
Certo,
è il richiamo che lì poi dopo si dice la donna, la stirpe.
Ma è richiamo a Genesi, sì, ma quando è stato promulgato il dogma, ma anche prima, queste immagini, le immagini dell'Immacolata sono molte, sono diverse, e c'è una compresenza di immagini, cioè ci sono immagini dove è chiaro nell'immagine stessa che è Cristo a vincere il demonio, ci sono altre immagini dove questo è meno chiaro. Allora, io personalmente ritengo che l'immagine solo di Maria che schiaccia il serpente, pur avendo una, come dire, pur dicendo una verità, però rischi di essere ambigua, perché ci fa dimenticare chi ha permesso a Maria di schiacciare il serpente. Perché in questa immagine in genere Maria è da sola, è solo lei che schiaccia il serpente.
Il nostro occidente.
Sì, sì, questo è un problema nostro.
A proposito di tutto quanto questo mondo degli esorcismi, eccetera, un tempo se ne parlava tanto, in determinati movimenti, soprattutto il movimento carismatico.
Certo. Certo.
E le persone devono essere preparate, non è qualsiasi persona.
No, chiaro, è chiaro. In un santuario mariano non potrà mai essere un movimento ecclesiale ad essere incaricato di una cosa del genere, perché altrimenti si corre il rischio che il movimento in questione imponga in un certo senso i suoi ritmi, i suoi tempi e anche i suoi modi di vedere. Facendo l'esempio, non è importando in un santuario mariano il rinnovamento dello spirito che noi risolviamo il problema, anzi sicuramente lo peggioriamo da quel punto di vista, non per fare giudizi sulle persone, per carità, Dio me ne guardi, lo peggioriamo nel senso che facciamo confusione. Ecco, quello di cui dobbiamo essere attenti è proprio questo, non fare confusione. Chiaramente, se in un santuario mariano si vuole avere un servizio del genere, questo è prima di tutto una sfida per la comunità che anima il santuario, perché non tutti si possono improvvisare esorcisti. Per poter fare gli esorcisti occorre essere persone di un certo equilibrio e di una certa spiritualità, e possiamo anche dire persone di una certa moralità, non mi spingo a dire santità, ma comunque persone di una certa moralità, anche se ricordiamoci che non è per la nostra santità che il demonio viene cacciato in caso di esorcismo, è per la potenza di Cristo.
Rifarsi a qualche scheletro. E quindi
il demonio può rifarsi a qualche scheletro e quindi l'esorcismo può diventare molto più difficile se l'esorcista non ha una vita all'altezza della sua missione. Però il Signore può fare tutto quello che vuole. Ma sicuramente, ecco, se in un santuario mariano c'è matura la consapevolezza che questa è una parte importante della vita e della testimonianza che il santuario mariano ha e vuole dare in un determinato territorio, in una determinata chiesa locale, questa è prima di tutto, ripeto, una sfida per la comunità che anima il santuario, perché è la comunità che anima il santuario che risponde a questa esigenza. Non è che fa l'ufficio burocratico dicendo: senti, siccome c'è scritto che nel santuario mariano ci deve essere, se possibile, anche il servizio dell'esorcismo, mandami l'esorcista della diocesi, perché così l'esorcista della diocesi fa gli esorcismi qui anziché nella chiesa di San Battelatesca. Non è questo, no? Quindi prima di tutto una cosa del genere è un cammino per la comunità che anima il santuario, ed è un cammino che si fa tenendo conto di chi viene al santuario, cioè tenendo conto di quella parte di popolo di Dio che concretamente si incontra nella vita del santuario. Questo mi sembra, insomma, perché se io volessi soltanto costruire un santuario senza tenere conto di quello che è il popolo di Dio che vi viene, e quindi di quello che è il popolo di Dio che lo rende vivo, perché ricordiamoci che i santuari sono resi vivi dal popolo di Dio, non sono resi vivi da noi, per quanto noi ci lavoriamo tanto e ci buttiamo l'anima per fare tante cose, ma in realtà il paradosso di un santuario è che il santuario vive se il popolo di Dio lo fa vivere. Noi possiamo fare i salti mortali come preti per tentare iniziative, cose, eccetera, eccetera, ma non sono queste, è il popolo di Dio che lo tiene vivo. Questo è un aspetto, come dire, che non va dimenticato. Per cui, proprio tenendo conto del popolo di Dio che viene in un santuario concreto, si può pensare se quel popolo di Dio porta in sé anche la richiesta di questo tipo di segno, porta in sé la richiesta anche di questo tipo di esigenza. Quindi, quando dicevo è una sfida per la comunità che anima il santuario, è una sfida per quella comunità non presa isolatamente in se stessa. Noi preti che ci riuniamo a un tavolino e diciamo: ma adesso forse possiamo provare questa, ma è un qualcosa che si fa leggendo la realtà, cioè vivendo insieme, no? Qui mi vengono alla memoria le parole di Papa Francesco: se conosciamo l'odore del gregge che viene qui, dipende da quell'odore. E poi, ecco, non si può affidare questo servizio a un movimento ecclesiale, perché altrimenti il movimento ecclesiale involontariamente, necessariamente, proietta su quel servizio quelli che sono i suoi modi di fare. Probabilmente, e questa è l'ultima cosa che mi viene da dire, ecco, in questo campo, probabilmente forse noi abbiamo bisogno di riscoprire la realtà della cosiddetta preghiera di liberazione, perché per noi rimane una realtà un po' nebulosa. Cioè, che vuol dire una preghiera di liberazione? Che poi nel fondo richiama una questione ancora più radicale: che vuol dire pregare per un altro? Che guardate che la risposta a pregare per un altro non è mica così immediata, anche se noi preghiamo sempre per gli altri. Pregare per un altro, che cosa questo voglia dire? Se uno dovesse poi dopo spiegarlo, dopo averlo fatto, guardate che mica viene tanto normale trovare le parole per spiegarlo. Che vuol dire pregare per un altro? Vuol dire: Signore, ricordati di Tizio, Caio e Sempronio? E poi mi giro dall'altra parte? Capite? Cioè, io lo lascio questo come domanda aperta, perché io stesso non avrei una risposta, come dire, soddisfacente per me, prima di tutto, su questo. Ma pregare per un altro, pregare quindi per la liberazione di qualcuno, intercedere per qualcuno, che vuol dire oggi? nella nostra esperienza. Cioè ci sono termini che fanno parte del nostro linguaggio, no? Li utilizziamo sempre, però se poi dopo dobbiamo spiegarli abbiamo difficoltà a dire che cosa sono. E questa è una difficoltà che va presa sul serio. Perché ho difficoltà a dire che cosa è l'intercessione? Prendete per esempio nel breviario, almeno per noi sacerdoti, quando celebriamo la liturgia delle ore dal comune dei pastori, hai perdonato le preghiere del tuo popolo per l'intercessione di pastori, no, per le preghiere di pastori santi che intercedevano come Mosè. Io non mi sono mai trovato in una situazione simile, non ho mai pensato di viverla, pur pregando per altri. Ma quel paragone, che intercedevano come Mosè, mi sembra catapultarsi addosso senza che ci sia poi dopo una reale corrispondenza. Quindi attenzione, questo aspetto, quando noi parliamo di preghiera di liberazione, quando noi parliamo di preghiera di guarigione, quando noi parliamo di queste realtà, che poi dopo comunque sicuramente la preghiera di liberazione e la preghiera di guarigione fanno parte della vita di un santuario, perché la gente viene, diventa pellegrina per essere liberata, diventa pellegrina per essere guarita. Ecco, vi dicevo l'altro giorno, guai a chi butta gli ex voto dentro una cantina, oppure li fonde nei momenti di ristrettezza economica, perché tanto almeno così ci abbiamo un po' di soldi. Gli ex voto testimoniano un desiderio di liberazione, gli ex voto testimoniano un desiderio di guarigione e addirittura testimoniano un desiderio di liberazione o un desiderio di guarigione che è avvenuta e che da un certo punto di vista fa scandalo, perché ha guarito Tizio ma Sempronio no, ha liberato Caio ma Primo no, perché c'è anche quest'altra faccia, insomma, della medaglia. Quindi dicevo, secondo me il desiderio di liberazione, il desiderio di guarigione fanno parte dell'odore del gregge che viene nei santuari, dell'odore delle pecore che vengono nei santuari. Liberazione e guarigione in tutti i sensi, cioè nello spettro più ampio del tempo. Questo fa parte. E allora, ecco, questo pone a chi anima il santuario, a una comunità che vive nei santuari, lo dico anche a me, che i missionari alla Salette hanno l'animazione, no? Di santuari, mariani, eccetera, eccetera, non solo dedicati alla Vergine della Salette, ma a loro vengono chiesti alle volte anche di l'animazione di altri santuari, insomma, dedicati o alla Vergine o ai santi. Allora, personalmente, ecco, mi chiedo, quando c'è una situazione, il fatto che il gregge che viene nel santuario ha un desiderio di liberazione e di guarigione, questo a me, come comunità religiosa, come comunità di fede, come comunità apostolica, qualora non fossimo religiosi, qualora fossimo sacerdoti diocesani, no? Che ci sono santuari retti da sacerdoti diocesani, cioè, che cosa, su che cosa mi interroga? Su che cosa mi sfida? Probabilmente mi interroga e mi sfida proprio su questo aspetto della preghiera, che pur essendo presente nella nostra bocca dall'inizio alla fine, probabilmente rimane una realtà nebulosa. Che vuol dire pregare per un altro? Che vuol dire intercedere per un altro? Perché quando si tratta di dire a parole, spiegare che cosa avviene, cosa vuol dire, no? Una cosa del genere, cominciamo a balbettare. Io almeno personalmente comincio a balbettare, non ho problema a dirlo, io personalmente comincio a balbettare, non saprei che cosa dire, pur essendo prete da 20 anni, non saprei che cosa dire, ma perché evidentemente dietro c'è una formazione culturale, mentale, che non aiuta ad entrare, no, in queste dimensioni, forse perché noi viviamo la preghiera per gli altri solamente nel contesto della ritualità liturgica, forse perché abbiamo un rapporto con Dio troppo individualista, siamo abituati comunque a una esperienza di Dio e di Cristo molto ripiegata su noi stessi. Non lo so, ecco, le ragioni possono essere tante, però io credo che sicuramente in un santuario mariano la dimensione della liberazione, la dimensione della guarigione, ripeto, nel senso più ampio di questi termini, sono dimensioni essenziali e che comunque sfidano la comunità che anima quel santuario a comprendere che cosa c'è dietro, per poter essere i servi di quello che, stando dietro, viene da Dio. E poi dopo questo è comunque una chiamata di Dio a rinnovare noi stessi e a non diventare quei burocrati del sacro che comunque per noi è sempre la tentazione che sta dietro l'angolo, non c'è niente da fare, soprattutto oggi, più di ieri. Però questo, ripeto, questa è la mia personale, come dire, questa è la mia personale posizione. La Chiesa chiede che questo nei santuari mariani sia curato. È un aspetto importante, essenziale al santuario mariano, proprio per quello che Maria è, appunto, colei che è concepita immacolata e grazie alla fatica del cuore ha rinunziato sempre e comunque a Satana e alle sue opere, e quindi cammina con noi per farci percorrere questa stessa strada. Ecco, questa è la ragione di fondo, per cui la Chiesa ritiene che in un santuario mariano queste esperienze siano esperienze caratterizzanti, cioè non esperienze da fare in un angolino, zitti zitti, no, siano esperienze che caratterizzano, che danno forma, che danno identità, ecco, a un santuario.
Sì. Io una cosa, in proposito, perché ho letto un libro di un psicologo inglese, proprio sulle guarigioni, in effetti la sua comunità, su certe malattie che non riusciva a guarire, è riuscito attraverso il mio sacerdote nella preghiera, nella messa, pregando anche per delle persone che hanno avuto magari un aborto dimenticato, e poi invece pregando per quel bambino e affidando un momento a Dio, e cioè che questa malattia psicologica spariva, questa ansietà, queste cose, e quindi ci ho mai letto questo libro, cioè guarire attraverso, anche pregando sull'albero genealogico di una famiglia, si può trovare il modo di guarire. Questa è una persona che ha avuto grossi problemi, oppure che non è stato fatto il funerale, che è morto, eccetera, questo psicologo insieme ad altri sacerdoti ha avuto l'esperienza di riuscire a guarire in un campo che magari dicendo inizialmente non c'era tanto, però è una bella storia perché testimonia che poi alla fine si entra anche in cose che uno non crede e si guarisce. Non so, questo libro adesso io non lo ricordo, però c'è questa esperienza, questa comunità.
Questo qua sì, abbiamo capito, Luciano, però sto fatto dell'albero genealogico è un'altra cosa.
E questa è una cosa, per esempio, questa è una cosa che proviene dal pentecostalismo americano e che è passata anche nel movimento nel rinnovamento carismatico cattolico. E ci sono dei formulari, sono stati approntati dei formulari.
Sì, però lì, come dire, come se il male si trasmettesse per ereditarietà. Per
certo,
cui
ci sono...
pregando per quello tu guarisci tu.
No, è chiaro, ci sono cosa... su questo campo evidentemente ci sono degli aspetti che hanno bisogno, come dire, hanno bisogno di essere capiti, compresi, molto, magari molto di più di quello che non si sa e non si faccia adesso. Però il presupposto, almeno il motivo per cui è stato accettato nell'esperienza cattolica una cosa del genere, premetto che io qualcuno di questi formulari l'ho visto, perché ho il rinnovamento in parrocchia, quindi qualcuna di queste cose le ho viste anche per curiosità, vedere un attimo che cosa è. E in questi formulari spesso si trova una visione un po', come dire, un po'...
punitrice?
No, da un lato c'è una questione che la benedizione è salute, no? Però dobbiamo stare attenti, perché la benedizione non è detto che sia solo salute, può diventare benedizione anche la sofferenza. E la croce sta lì a dimostrarlo, insomma, quindi... C'è un po' questa visione che è tipica americana, no? Per cui l'uomo in salute, l'uomo realizzato, l'uomo che sta bene è il benedetto, E guardate che nella società americana questo è... Sì, ebraica prima, ma nella, siccome il pentecostalismo ecco, è soprattutto americano, nella società americana questa visione dell'uomo realizzato come l'uomo benedetto è molto forte, è quasi un archetipo del loro inconscio collettivo. Faccio un esempio per spiegarmi. Il fatto che in America non ci sia la legge, l'assistenza sanitaria come l'abbiamo noi in Europa e come l'abbiamo noi in Italia, su che cosa si fonda? Dove stanno le difficoltà di questo grande paese nell'avere un'assistenza per tutti? Sul fatto che se tu ti trovi in difficoltà e non sei benedetto, vuol dire che è colpa tua.
Devi morire.
Vuol dire che tu hai mancato. Vuol dire che tu hai mancato a qualcosa. Perché se tu fossi stato realmente all'altezza della situazione, tu saresti un benedetto. Se ora non ti trovi nella situazione di un benedetto, in fondo questa è colpa tua. Cioè, nell'inconscio collettivo americano, questo ha una sua forza. Lo so, è chiaro che è una stortura, è chiaro che noi, e infatti noi europei abbiamo una visione diversa da questo punto di vista, no? Però ecco, questa è l'anima, no? Questa è un po' l'anima che si sente, questa è l'anima che si vede. E allora ecco che in questi formulari, si faceva questi formulari sull'albero genealogico, la vita piena in salute dipende un po' da questo. Cioè, se manca la vita piena in salute è perché comunque c'è una colpa dietro, e allora questa colpa bisogna individuarla, ed è una colpa che magari ecco si scarica sull'albero genealogico come una colpa che si tramanda di padre in figlio. Questo è un po' quello che si nota. Dicevo, perché questi, cos'è che ha permesso l'accoglienza nell'esperienza cristiana cattolica di questi formulari che sono un po' estranei almeno alla dottrina, no? Almeno alla dottrina della Chiesa questi sono un po' estranei come formulari, no? Come idee. Nella dottrina della Chiesa c'è sì il peccato originale, ma il peccato originale è comunque un'altra cosa. È l'assenza di giustizia e di santità, come dice il Concilio di Trento. Non è una questione che riguarda la salute o meno del corpo. Trento, il Concilio di Trento su questo è molto chiaro, no? Quindi, a livello cattolico, che cosa ha permesso di recepire questo tipo di formulario? In fondo è stata l'esperienza degli esorcisti. Perché se uno ascolta i racconti degli esorcisti, gli esorcisti non hanno alcun ritegno nel dire che tutto ciò che noi attribuiamo a quella che abitualmente si chiama magia nera ha un suo effetto, il che vuol dire maledizioni, quelle che comunemente chiamiamo fatture malocchi, maledizioni lanciate su persone e sulla loro discendenza. Il potere di maledire. Ecco, gli esorcisti ci dicono che il potere di maledire è una realtà concreta, la loro testimonianza. Qui non entriamo, come dire, non entriamo nella dottrina della Chiesa in senso stretto, no? Però gli esorcisti dicono che il potere di maledire esiste ed è un potere che va anche al di là delle intenzioni dell'essere umano. Nel senso che io posso maledire una persona e la sua discendenza, ma questa maledizione che io pronuncio può essere per il demonio l'occasione di concretizzarla e realizzarla. Attenzione, Io ripeto, questa è attenzione, io ripeto, questa è la testimonianza degli esorcisti. Allora, di fronte alla testimonianza degli esorcisti, noi abbiamo due possibilità. o quella di rifiutarla in blocco e pensare che siano tutti degli esaltati, oppure cercare di capire che cosa c'è dietro. Ora, io personalmente non credo che tutti gli esorcisti in blocco siano degli esaltati. Non lo credo.
Quindi, per testimonianza, per esempio,
nei libri che scrivono, nelle conferenze che fanno, quando incontrano i sacerdoti.
E dicono quello che lui ha detto.
Quando ero parroco, lo raccontavo, mi sembra, l'altro giorno, quando ancora ero parroco a Roma, abbiamo avuto l'incontro della nostra prefettura, quindi dell'insieme delle nostre parrocchie, e quel giorno venne l'allora responsabile dell'ufficio per gli esorcismi della diocesi di Roma. E lui ci ha raccontato la sua testimonianza, cioè quello che lui vede, quello che lui sperimenta, quello che è oggetto della sua esperienza. E lui ci diceva: state attenti, perché queste realtà, le maledizioni, chiamiamole sotto il nome di maledizione, il potere di maledire, guardate, diceva, il potere di maledire è qualcosa di reale, non è solo...
Il compito della Chiesa è anche la benedizione, quindi questo discorso anche da parte dei ministri...
Certo, ma non a caso...
...valorizzare molto il discorso di benedire...
E non a caso...
Case,
esatto, e non a caso sempre gli esorcisti... Ma la questione, ma il perché questa cosa non sia valorizzata non è una, come dire, non è per una mancanza da parte della Chiesa, è perché ci sono delle difficoltà, cioè ci sono delle difficoltà, e le difficoltà sono queste essenzialmente. Se io nel battesimo sono diventato tempio dello Spirito, e se io non sono una persona dedita al male, come può il male assediarmi? Come può il male farmi del male? Questa è una questione reale, è un problema vero. Cioè, il fatto che molte volte i sacerdoti abbiano questa risposta per cui identificano automaticamente o quasi come superstizione tutte quelle situazioni in cui vengono a chiedere: padre, mi venga a benedire perché qui eccetera 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 eccetera, probabilmente deriva anche da questo. Cioè, se io so che il sacramento del battesimo è questo, ho difficoltà poi dopo a comprendere certi fenomeni. A me personalmente è capitato di una signora che veniva regolarmente a messa tutti i giorni, comunione tutti i giorni,
ed era una pattucchiera.
No, ed era una persona, ed era una persona ossessa, ossessa, con tanto di, cioè voglio dire, con tanto di cammino dall'esorcista.
Sono stati santi,
è chiaro. Però la mia difficoltà, per dire, la difficoltà che i sacerdoti hanno, la mia difficoltà come sacerdote nell'accettare, non nell'accettare, perché contro i fatti, i fatti sono fatti, uno non può.
Dice, perché?
Io che penso, no, come sacerdote, ma come? Questa persona fa la comunione tutti i giorni, si confessa regolarmente, com'è possibile che sia ossessa?
Forse dovuto alla vita precedente.
No, perché la vita precedente di questa persona era una vita normale. E quando è andata dall'esorcista, all'inizio del cammino, durante il rito, no? Durante la preghiera di esorcismo, l'esorcista ha chiesto, no? Ha intimato al demonio di dire come è entrato in quella persona. E il demonio ha detto: io non ti dirò mai come sono entrato qui, con altra voce, chiaramente.
L'esorcista è solo un sacerdote?
È un sacerdote, perché l'esorcismo è collegato all'ordine sacro.
Cambiamo argomenti. Allora c'è un americano, Benedetto, fermi là, buoni, che c'è un americano Benedetto che vuole fare una domanda indipendentemente. Padre G.
Sul concetto della connettività. Papa Francesco che ha questa dizione nuova, questo modo di parlare, no? Che come bello l'amore dei fratelli, come l'olio che scende sull'orlo della veste,
sulla barba, sulla testa,
dice uscire, andate a prendere, questa estensione della Chiesa come un'estensione di questa comunione. E nella credo degli apostoli diciamo credo nella comunione dei santi, la collettività. E poi nella messa diciamo non guardare ai nostri peccati,
ma la fede della tua Chiesa.
Se possiamo, mia domanda è, se possiamo vedere il fratello Venanzio Maria non come un restringere il suo rapporto con Dio solo e liberarsi dagli altri,
certo,
ma un entrare in una comunione sempre più estesa, cioè certo, come un pellegrinaggio di estensione, certo, di apertura.
Senz'altro sì.
Diventare madre.
Senz'altro sì. Perché per Maria entrare nel pellegrinaggio della fede ha consistito diventare discepola di Cristo, che è quello che dicevamo ieri. Beh, il Cristo cosa insegna ai suoi discepoli? Amatevi come io vi ho amato. Il Cristo insegna ai suoi discepoli ad amare il nemico. Amate i vostri nemici, benedite coloro che vi perseguitano. Fate loro del bene. Tutto questo Maria lo ha dovuto imparare dal figlio. Cioè, ha dovuto imparare fino a che punto umanamente è possibile realizzare questa esperienza di amore. E il luogo dove Maria si è aperta alla collettività è stato sicuramente il Calvario, perché lì il Cristo ha dato se stesso per tutti, e quindi lì in quel momento Maria ha imparato che l'amore per tutti non deve conoscere confini, non deve nemmeno conoscere il confine che impone all'amore la vendetta e la morte. Quindi da questo punto di vista sì.
In questo concetto di collettività non c'è solo la comunione dei beni, ma anche la comunione dei mali. Cioè se viene un peccatore nella collettività, porta il male in casa, vengono certo implicati anche gli altri. Certo. E che certo, questa sofferenza degli innocenti, questa sofferenza anche di Maria, che si ripercuote proprio per questa appartenenza a questa comunità che è stata compromessa.
Sì, ecco, sulla sofferenza degli innocenti io sarei un pochino più cauto, nel senso che è vero, prendiamo l'esempio della strage degli innocenti che abbiamo fatto prima, è vero che questo atto dipende dalla malvagità di Erode, è vero che questo atto dipende dalla pusillanimità dei sommi sacerdoti e di tutta Gerusalemme, che davanti a questo proposito omicida di Erode, rimasta zitta, non ha detto A, lo ha lasciato fare. Quindi è vero che la sofferenza degli innocenti, alcuni tipi di sofferenza degli innocenti dipendono dal male degli altri. Però ci sono altri tipi di sofferenza degli innocenti che non dipendono dal male degli altri. Pensiamo alla questione della malattia. Quella non dipende dal male degli altri. Non è che il male che io compio si trasforma in malattia di un'altra persona. Quello è un altro tipo. Ecco, per questo io dicevo, con la sofferenza degli innocenti, di quelli che noi diciamo innocenti, di coloro che non sono colpevoli, ecco, dobbiamo essere un pochino più cauti, perché è vero, esiste una sofferenza degli innocenti che è direttamente frutto della malvagità e del male, ma esiste anche il mistero di un'altra sofferenza degli innocenti che non dipende dalla malvagità, dipende da altre cause, dipende dalla nostra stessa natura umana, perché è nella nostra natura umana di ammalarci. Aver creato come prototipo della natura umana il sano è una grande follia. Perché la natura umana, il prototipo della natura umana non è il sano, il prototipo della natura umana è l'essere umano concreto, e l'essere umano concreto conosce la malattia, e la malattia è parte normale della sua esistenza umana. Normale. Ma noi abbiamo creato questo stereotipo, questo modello del sano, Per cui, allora, che nella normalità, vedete dov'è il problema, che nella normalità della vita umana ci sia una sofferenza cioè innocente, è questo che fa problema. Ed è un problema diverso, è una questione differente rispetto invece a quella sofferenza che è causata direttamente dalla malvagità. Sono due realtà, come dire, appunto, che vanno tenute distinte. Ma è chiaro che siamo nella comunione dei santi, nel bene e nel male. Il bene che io faccio accresce la comunità, perché permette alla comunità, dà alla comunità l'occasione, se la comunità lo vuole, di allontanarsi da Satana. Se io compio il male, la comunità ha l'occasione, purtroppo, se lo vuole, di avvicinarsi a Satana. Quindi è chiaro che noi siamo nella comunione dei santi, sia nel bene sia nel male, questo è certo.
Sì, anche perché magari ci sono alcune discipline mediche che vedono che sono di non sono fatto una malattia, non sono fatto tra nessun organicista, ma che è derivante da una alterazione, no, interiori, non soltanto genetico funzionale, ma anche la mente, comunque l'individuo come intero, è chiaro che tutto quello che è difficile che non sia mai una persona che vive una vita non buona, penso non solo sul piano dei comportamenti materiali ma anche dell'igiene interiore, mentale, no? Cioè, io credo che la preghiera con una certa disciplina di vita aiuti.
Certo, aiuta ma non immunizza.
Aiuta, ma non immunizza, però diciamo crea delle condizioni migliori.
Crea le condizioni per affrontare meglio ciò che eventualmente può accadere, questo sì, ma certamente non immunizza, nel senso che non mi toglie questa esperienza. Questa esperienza prima o poi arriverà.
È naturale, una malattia si ammala.
Di qualche cosa bisognerà morire.
Appunto, morire sani è una gran fregatura.
Scusate un attimo, velocissima, perché
sì,
siamo proprio...
Sì, può anche fare una... Però io ho questo discorso della diffusione, no? Dell'apertura della comunità, quindi anche quello che si diceva, la relazione, no? Come elemento principale del... Ecco, io poi in realtà questo aspetto della rottura di tutti i legami che San Giovanni propone nella morte, no? Della fede, eccetera, ho un po' di difficoltà per insieme, che non so se sono due momenti nella vita spirituale o sono scelte diverse a seconda se non faccio una scelta monacale oppure no. Però penso che se anche uno è un monaco non dovrebbe.
Ma su questo noi, appunto, io dicevo, San Giovanni della Croce comunque è un uomo del XV-XVI secolo. Quindi siamo all'interno di questo umanesimo dove il soggetto umano, l'io, comincia ad avere una grande preponderanza rispetto al noi che aveva caratterizzato invece tutta la società medievale. Quindi che ci possa essere una, come dire, una dimensione individualista in questo, quindi che ci possa essere una visione dell'uomo come individuo più che come persona in relazione, questo è possibile, ma d'altra parte questo è un frutto culturale del tempo. La validità della proposta di San Giovanni della Croce in questo caso dove sta? Sta nel fatto che nel momento in cui io raggiungo il legame con Cristo, è Cristo a non essere solo. Quindi è Cristo che ha con sé la comunione dei santi, i fratelli e le sorelle. Per cui, comunque, la dimensione della relazione io la ritrovo. Che però ci possa essere una venatura individualistica, perché monastica da questo punto di vista, ma monastico inteso nel senso di allora, di monade, questo sì, è un frutto del tempo.
Ok, grazie. Io vi proporrei stasera di fare i vespri recitati senza così facciamo un po' prima, e di prenderci 10 minuti di ossigeno, una boccata di ossigeno adesso. Siete d'accordo?
Sì.
Però fra 10 minuti, che significa alle 8 meno un quarto, che è un quarto d'ora, ma 10 minuti vuol dire più. Ciao, buonanotte. Ha una domanda, qualcuno aveva proposto di vedere un film stasera, c'è stato proposto un film che si chiama Cristiada. È un film sulla rivoluzione messicana e per evidenti motivi non ha avuto molta diffusione, non è stato manco tradotto, ma ci sono i sottotitoli. È un film, dice, molto bello. Se qualcuno è interessato, fate Cristiada. Siete d'accordo? Siete interessati? Non tutti insieme, uno alla volta.
Piano non spingete.